3 minuti dopo le 20, rieccoci. Di nuovo un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro. Allora, che Europa esce dal vertice di ieri? Ci chiediamo questo, all'orizzonte delle 20, benvenuti, ci chiediamo questo stasera, quale tipo di unione ha avuto la meglio ieri a Bruxelles durante il consiglio decisivo sul sostegno all'Ucraina? L'Europa che ha detto no all'uso degli asset russi o quella che tutto sommato poi alla fine è riuscita a trovare un'intesa su un prestito da finanziare con debito comune? Perché, come vedete, le opinioni possono essere diverse, per certi versi sono contraddittorie. C'è chi dice che ha vinto il buon senso di fronte ai rischi finanziari derivanti da un eventuale uso dei capitali russi e chi invece sostiene che forse si è persa un'opportunità storica per dare un segnale politico forte al mondo, a maggior ragione in un contesto internazionale ormai chiaro tra l'incudine di Trump e il martello di Putin. Quale delle due visioni ha prevalso alla fine? Alla fine la soluzione che è stata trovata è questa qui. Dopo una notte intera di trattative si è deciso per un prestito a Kiev da 90 miliardi di euro per i prossimi 2 anni da finanziare con l'emissione di debito comune. Per dirla in modo più semplice, al posto di utilizzare i soldi russi, quegli asset, si andranno a utilizzare i soldi dei contribuenti europei per un prestito che sarà restituito poi solo e se Mosca pagherà a Kiev le riparazioni di guerra. Un prestito europeo, anzi no, non di tutti gli europei, perché per non far naufragare poi alla fine quest'ultima opzione che richiedeva l'unanimità, si è concesso a chi non voleva partecipare al debito comune di tirarsi fuori, e cioè Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca, i paesi più vicini alle posizioni di Putin, contrari anche all'uso degli asset russi. E dunque alla fine chi ha vinto e chi ha perso in questa grande partita a scacchi durata tutta la notte? Orban o Meloni? Merz o von der Leyen? E che Europa ne esce dal vertice? Un'Europa tutto sommato in grado di arrivare a dei compromessi, per quanto al ribasso, o invece un'Europa incapace di fare scelte radicali in tempi radicali? Ne parliamo con i nostri ospiti, a cominciare però da come funzionerà questo prestito sotto il profilo finanziario. Saluto Leonardo Becchetti, professore di economia politica all'Università di Roma Tor Vergata. Benvenuto, professore.
Buonasera a lei, gli ascoltatori.
Allora, innanzitutto, come funzionerà, professore, questa emissione di debito comune? Che cosa significa?
Beh, debito comune vuol dire che è quello che noi ci auspichiamo sempre dall'Unione Europea. È successo in parte già per finanziare il PNRR e diciamo il rifinanziamento delle garanzie contro la disoccupazione nazionali. Perché il debito comune è meglio? Perché il merito di credito complessivo, il tasso di interesse che paghi è quello della, diciamo, del rischio percepito dell'emittente, quindi il merito di credito europeo è, diciamo, migliore piuttosto che dei singoli paesi, soprattutto quelli con debito più alto, e quindi questo consente di avere dei tassi di interesse più bassi. Quindi emettere debito comune vuol dire far leva sulla forza dell'intera Unione Europea. Però diciamo, già quando sentiamo pagamento di interesse, diciamo, da parte dei russi, se riconosceranno le spese, diciamo, di ricostruzione a Kiev, è già lì, diciamo, siamo un po' su un terreno assolutamente ipotetico, nel senso che non è affatto detto che l'equilibrio che si troverà nella pace, nell'accordo tra Russia e Ucraina sia un accordo dove venga riconosciuto che la Russia deve ripagare le spese di ricostruzione all'Ucraina. Quindi, essendoci un punto interrogativo su questo, poi alla fine, e non è vero che il debito poi non sarà pagato, perché il debito comunque va pagato, diciamo, se le persone ti finanziano e devi restituire soldi, e l'Europa non può andare in default, quindi nel qual caso sarà l'Europa a ripagare questo debito, poco male, perché con quell'Europa le risorse ce l'ha.
Certo, come dicevamo nell'introduzione. E comunque, professore, forse a volte si perde un po' la prospettiva delle cose. Lei diceva l'emissione di debito comune è stato qualcosa che è stato fatto ad esempio durante gli anni del Covid sul PNRR, qualcosa che va detto comunque sia di semi inedito nella storia dell'Unione Europea.
Diciamo che tutti noi diciamo che l'Europa è stata un grande esempio di intelligenza relazionale che è nata con la Ceca, con l'Unione Europea, e che adesso c'è bisogno di un alto salto in avanti di intelligenza relazionale, che è quello di mettere assieme le risorse per un debito comune, quindi le politiche fiscali e il debito. E questo è quello che auspicava anche Draghi nel suo rapporto e che tutti vorremmo. Quindi, senz'altro, quindi questo è un passo avanti positivo che va salutato positivamente. E magari poi si riuscirà a fare debito comune anche su progetti, speriamo, più belli, quindi finanziamento di qualcosa che sia il welfare, che siano le spese per istruzione e per salute, che siano le spese per la sostenibilità ambientale. Quindi sarebbe bello che questo strumento venisse usato solo non nei momenti di massima emergenza, ma anche come strumento ordinario per le politiche fiscali europee.
Lei dice, ha questa sensazione che si sia messa una prima pietra, perché dicevamo più o meno le stesse cose anche appunto durante gli anni della pandemia.
No, diciamo che quando c'è un precedente, comunque il precedente dimostra che certe cose si possono fare, che non c'è bisogno, come dicevano alcuni, di cambiare i trattati, che si può procedere anche, come abbiamo sostenuto anche nel nostro documento di Camaldoli, quando abbiamo chiesto un passo in avanti dell'Europa verso l'unione politica, che si può procedere anche con un gruppo, un nocciolo duro di paesi più decisi ad andare avanti, no? Quindi questa idea della cooperazione rafforzata è molto importante, perché se restiamo al principio dell'unanimità in Europa non si fa più nulla. Ovviamente mettere d'accordo tutti, da Orban fino alla Germania, alla Francia, diventa molto difficile. Quindi chiaramente le due cose che piacciono sono queste: debito comune e cooperazione rafforzata.
Senta, professore, utilizzare gli asset russi invece avrebbe potuto aprire scenari imprevedibili e anche potenzialmente disastrosi, o alla fine invece secondo lei se ci fossero state garanzie politiche, come anche insomma nel caso del debito comune, alla fine conta soprattutto la volontà politica, si sarebbe potuta perseguire anche quella strada?
Ma io sono sempre contrario alla prova di forza. Io penso sempre che il principio che noi dobbiamo utilizzare, che viene dalla nostra storia, dalla nostra tradizione, è il principio relazionale. Quindi cercare la pace poi vuol dire quello, no? Costruire una relazione, cercare di capire le ragioni degli altri, cercare di trovare un accordo piuttosto che arrivare sempre allo scontro. E per questo motivo, quindi io questa scelta mi trova d'accordo, anche perché ci si tiene libera un'opzione che può essere qualcosa che nelle trattative va fatta valere, quindi si possono chiedere delle concessioni alla Russia in cambio della restituzione di questi asset. Non credo che la prova di forza, quindi credo che questa scelta sia stata saggia. Grazie
Grazie davvero professore per essere stato con noi.
a voi,
Alla prossima,
arrivederci.
arrivederci. Era il professore Leonardo Becchetti, professore di economia politica all'Università di Roma Tor Vergata. Questo dunque è quello che sarà sotto il profilo economico del prestito di 90 miliardi garantito a Kiev con l'emissione di debito comune. Resta però ancora la domanda di fondo: se si è persa un'opportunità per dare un segnale politico forte in un momento di grande pericolo internazionale, con il modello democratico sfidato da stati con involuzioni autoritarie. Non sono parole mie, sono parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oggi nel corso degli auguri di fine anno alle alte cariche dello Stato. E allora chiediamo questo anche a Francesca De Benedetti, la nostra prossima ospite, capo servizio Europa al quotidiano Domani. Benvenuta Francesca.
Grazie Mattia e buona serata a tutti.
Buona serata a te. Allora, come ne esce il soggetto politico Unione Europea? Si è persa un'occasione?
Diciamo che le aspettative erano state talmente gonfiate sull'ipotesi che Bruxelles potesse davvero sfidare la Russia in tema di asset, che inevitabilmente l'esito appare come un flop. In particolare gli osservatori tedeschi, insomma, denunciano il fallimento di Friedrich Merz, che era stato il primo dalle colonne del Financial Times a settembre a spingere per l'opzione dell'utilizzo dei beni sovrani russi. E poi si nota un deterioramento delle dinamiche politiche dell'Unione Europea, che chiaramente non è iniziato oggi, ma come dicevi tu nella tua introduzione, adesso si esaspera. Penso per esempio al ruolo che ha sempre avuto l'Ungheria di Orban, con le sue dinamiche dei veti agitati come strumenti per ottenere favori da Bruxelles, quindi quei veti messi e poi tolti in cambio di qualcosa. Pensiamo a quello che è successo all'ultimo Consiglio europeo. Negli ultimi vertici già si era presa l'abitudine, la prassi di firmare sull'Ucraina con conclusioni a 26 e non più a 27. Adesso addirittura si firma una conclusione a 25 perché anche la Slovacchia di Robert Fico non firma. E poi quella dinamica degli opt-out, delle eccezioni che l'Unione Europea conosceva dai tempi di Thatcher e del Regno Unito quando ancora era nell'UE, adesso viene portata avanti da questo, diciamo, rinato gruppo di Visegrad, perché di fatto Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia non si assumono le responsabilità finanziarie degli altri 24 stati. Quindi diciamo che se queste dinamiche già c'erano prima, adesso nell'epoca di Trump e Putin insieme subiscono una forte accelerazione. Il fatto che il cancelliere tedesco e la presidente di Commissione europea, che è sempre molto allineata a Berlino, avessero insistito tanto sull'ipotesi di utilizzare i beni sovrani russi, fa adesso apparire la scelta finale come una scelta al ribasso. Quindi erano
Sì.
state gonfiate delle aspettative, per cui adesso effettivamente c'è una delusione politica, c'è uno smacco da pagare in termini di credibilità.
Eh sì, sembra proprio così. I traguardi erano molto ambiziosi, alla fine non sono stati raggiunti, dunque si ha questa sensazione. Un'altra sensazione, appunto, Francesca, come spiegavi tu giustamente, ogni volta che commentiamo i fatti europei si ha una perplessità di fondo, se alla fine si ha di più la capacità di arrivare a compromessi oppure se sia insomma, sempre quel gioco di veti ed eccezioni a guidare poi alla fine le scelte finali di questo grande soggetto politico. Io questa perplessità ancora non sono riuscito a scioglierla. Non so se tu, con la tua esperienza, hai capito qual è il percorso.
Allora, diciamo che quando i veti diventano l'elemento determinante, anche perché non c'è una guida politica vera e propria. Allora, l'antesignana dei compromessi con Orban in realtà era Angela Merkel.
Ecco, proprio qui volevo
Adesso,
arrivare, sì.
quindi diciamo che questa è una tendenza che non nasce oggi, però nella sua ricerca di continui compromessi Merkel riusciva almeno a tenere insieme l'Unione Europea. Uno dei motti che Merkel citava più spesso, anche se la frase non è sua, è se hai delle visioni vai dal medico, cioè lo stile di Merkel non era mai quello delle grandi visioni, però i suoi compromessi miravano tutto sommato a portare l'Unione Europea in una direzione quantomeno amata da Berlino. E invece Merz è il primo ad abbandonare di fatto una visione europeista. Pensate che dopo che è stata pubblicata quella tanto chiacchierata strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, in cui Trump aggrediva retoricamente l'Unione Europea, tra le cose che Merz ha detto in reazione a quel documento c'è stata: beh, se proprio gli Stati Uniti non vogliono trattare con l'Europa, che almeno trattino con la Germania. Allora, se persino il motore tedesco decide di sganciare le altre locomotive e di andare per sé, chiaramente non c'è una visione europeista o europea dietro tutto questo. Aggiungici il fatto che abbiamo una Francia che da tempo ormai è in crisi politica, il motore franco-tedesco che arranca anche in termini di strategia industriale e di prospettive economiche. Insomma, nel complesso l'Unione Europea è infragilita, manca una vera e propria leadership, a meno che non si intenda per leadership questa capacità di arrivare a un qualche accrocchio diplomatico come quello che è stato messo in campo nelle conclusioni di questo vertice. È vero, si è arrivati a dare i tanto attesi 90 miliardi all'Ucraina, ma alla fine il paradosso è che questo smacco dei sovranisti su Merz che cosa ha portato? Ha portato al fatto che saranno Mosca, ma saranno i contribuenti europei a dare un prestito di fatto a fondo perduto all'Ucraina. Quindi pagheremo tutto di tasca nostra, comprese le armi che compreremo a Trump o che Kiev comprerà a Trump. Quindi qui si vede anche poi la vera natura di questi leader cosiddetti sovranisti. Alla fine finiscono per rispondere ad altri sovrani, in questo caso a un Trump o a un Putin.
Certo. E tu hai citato Angela Merkel, io volevo arrivare proprio lì e alla leadership dell'Unione Europea, perché insomma ti volevo chiedere se alla fine poi non si riduce tutto sempre a questo, quando cerchiamo di capire che tipo di passaggio in più farà l'Unione Europea come soggetto politico. Senza una leadership forte quel passaggio non lo vedremo, oppure si fa più fatica a intravederlo, è così sempre?
Io sono del parere che quella tendenza dell'Unione Europea a disgregarsi dall'interno che Trump auspica nel suo documento di sicurezza nazionale sia in realtà già in corso. Qualche mese fa il think tank orbaniano Mattias Corvinus Collegium e un istituto polacco Ordo Iuris, che è l'istituto che ha ispirato per esempio le politiche antiabortiste polacche, quindi questa galassia di think tank di estrema destra e liberale, hanno stilato un documento che si chiama Il Grande Reset, in cui raccontano come a loro parere l'Unione Europea dovrebbe regredire a una somma di nazioni. Ma tutto ciò sta già avvenendo, e la cosa che è importante capire, secondo me, al di là di tutte le vicende di stretta attualità, è che la posizione italiana in questa dinamica è molto rilevante, perché finché questa agenda disgregatrice era portata avanti soltanto da Orban, era anche facile raccontare lui come il ragazzo cattivo d'Europa e liquidare la questione così. Adesso invece c'è Meloni che gioca di sponda e dialoga con i popolari europei, con la famiglia politica di Ursula von der Leyen e di Merz. Quindi è come se, mettendosi la giacca di destra moderata, Giorgia Meloni fosse riuscita a fare da cavallo di Troia per tutte queste istanze di estrema destra, sovraniste o illiberali. E lo si è visto anche col Consiglio europeo di ieri, dove sia sul Mercosur che sull'Ucraina, alla fine questa ambiguità strategica italiana ha avuto un ruolo ingombrante.
E per questo si torna sempre alla casella di partenza: servirebbe una leadership europeista forte, solida, e ovviamente, per quanto possiamo, quello che può essere il nostro giudizio su Angela Merkel, il pensiero torna sempre a lei, perché è solo quella personalità in grado di in qualche modo contenere le spinte centrifughe.
Sì, e poi vorrei aggiungere una cosa proprio da europeista. Secondo me manca una dialettica vera europea in cui si confrontano anche diverse visioni di Europa e di europeismo. Per esempio, se l'europeismo è questa spinta turboliberista alla competitività e alle corporation, non è un europeismo, diciamo, che io sento nelle mie corde, di che europeismo parliamo? Di un'Europa sociale? Di un'Europa che smantella le proprie regole per fare favori alle corporation, come sta avvenendo adesso? Uno dei motivi della sfiducia e dello scollamento verso il mondo brussellese è proprio il fatto che c'è una visione monolitica di europeismo che viene fatta coincidere con le posizioni di una von der Leyen o di un Mario Draghi. L'europeismo può voler dire tante cose, l'integrazione politica europea si nutre anche del confronto tra diverse visioni politiche sull'Europa. Se riducessimo l'europeismo alle politiche portate avanti da von der Leyen, temo che troveremmo tanti euroscettici.
Eh sì, giustissimo. Grazie Francesca per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Francesca De Benedetti, capo Servizio Europa al quotidiano Domani. Ultimi minuti adesso per salutare Daniele Stasi, professore di storia del pensiero politico all'Università di Foggia e grande conoscitore dei paesi dell'Est Europa. Si trova proprio in Polonia in questo momento. Benvenuto, professore.
Buonasera, buonasera.
Innanzitutto in Polonia, come mai? Che cosa sta seguendo? E soprattutto che clima si respira lì anche all'indomani di questo vertice?
Sono qui per lavoro, un lavoro accademico, il clima intanto fa freddo, come ovviamente è normale da queste parti, e a parte gli scherzi, forse non esattamente in linea con l'atmosfera che si respira qui, che è di grande tensione rispetto all'esito della guerra, naturalmente. Io sono a Rzeszów esattamente, che si trova a 60 km dal confine ucraino, e Rzeszów è la seconda città più importante della Polonia, del sud della Polonia dopo Cracovia, ed è anche il hub della NATO, quindi del rifornimento dal punto di vista materiale e bellico dei paesi occidentali all'Ucraina. Quindi sì, è una situazione veramente complicata, diciamo.
Senta, il punto di osservazione da cui lei è molto privilegiato, perché un'altra spaccatura che è emersa in maniera plastica dal vertice di ieri di Bruxelles è tutta interna ai paesi dell'Est Europa. Polonia e paesi baltici preoccupati da un'eventuale minaccia russa, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca invece no. Io le chiedo, ma questo dipende solo dai governi di turno o c'è anche un diverso sentiment nelle opinioni pubbliche?
Entrambe, i governi evidentemente giocano un ruolo fondamentale in questa diatriba, comunque spaccatura, come mi sembra lei l'abbia definita, degli ex paesi Visegrad. Dico ex perché questo patto di Visegrad in realtà non è mai decollato veramente proprio in ragione di una differente visione della politica internazionale e specificamente del rapporto con la Russia. Se l'Ungheria e la Repubblica Ceca non hanno mai nascosto di avere simpatie pro-russe o comunque di essere maggiormente vicini a Putin di altri paesi, la Polonia è storicamente un paese antirusso, non potrebbe essere diversamente per un paese che negli ultimi due secoli ha subito invasioni e la minaccia costante da parte della Russia, dell'Unione Sovietica, comunque della storia della nazione più grande del mondo. Dunque assolutamente c'è una divergenza da questo punto di vista, si era manifestata già in tempi passati, ossia quando la Polonia aveva dato già subito dopo l'invasione da parte della Russia dell'Ucraina qualcosa come 4 miliardi di euro all'Ucraina, sperando che in meno in parte queste risorse venissero poi restituite dall'Unione Europea. Si parlava di 450 milioni da restituire ai polacchi, il veto ungherese invece ha impedito che questi soldi ritornassero. Anche qui si vede che insomma il vecchio binomio Polonia-Ungheria, Orban-Kaczynski non regge più perché la situazione geopolitica è mutata.
Alla luce di tutto questo, professore, come si fanno a tenere insieme, unite, tutte queste posizioni e storie profondamente diverse all'interno dell'Unione Europea?
E questa è la sfida dell'Unione Europea, una sfida che mette i brividi, diciamo, perché il mosaico di nazioni che compone l'Europa centro-orientale e soprattutto il ruolo della Polonia, quale è stato più forte dal punto di vista politico, economico, e, diciamo, possono giocare un ruolo di... possono concorrere a disarticolare una possibile alleanza nei paesi dell'Europa centro-orientale. Guardi, storicamente la Polonia ha cercato di esercitare un ruolo prometeico, così come si dice in polacco, nei confronti degli altri paesi dell'Europa centro-orientale, ossia far valere il proprio peso al fine di costruire una federazione di stati cuscinetto fra la Russia e la Germania, questo storicamente. La Polonia poi dal 2004, quando è entrata nell'Unione Europea insieme agli altri paesi, Repubblica Ceca e quant'altro, ha cercato di essere cerniera fra realtà diverse, e tutto questo ha avuto degli effetti positivi sul piano politico e economico. La Polonia cresce al 4% del PIL all'anno. La situazione è completamente mutata nel 2022. Quindi la Russia, con l'obiettivo di destabilizzare l'Unione Europea, mira ovviamente a destabilizzare prima fase, si potrebbe dire, proprio lo Stato polacco, che è al confine e che storicamente gli è avversario, ecco, diciamo avversario per non dire rivale o addirittura qualcos'altro.
Senta, professore, abbiamo ancora qualche secondo, però le voglio chiedere se c'è anche una sorta di, forse spaccatura no, però una differenza anche con i paesi del Mediterraneo. Noi, paesi del Mediterraneo, non siamo in grado di capire né le posizioni, i sentimenti dei paesi dell'Est Europa, sia da un lato che dall'altro, sia quelli polacchi che quelli ungheresi, ad esempio. C'è questa incapacità?
Bah, guardi, più che incapacità parlerei qualche volta di pregiudizio, qualche altra invece al pregiudizio si lega anche non perfetta conoscenza di quelle realtà. E quando si parla di queste realtà bisogna tenere presente, ben presente, la storia di questi popoli. E questi popoli insomma hanno subito invasioni, sono stati sotto il tallone dell'Unione Sovietica per diversi anni, hanno riscoperto la sovranità negli anni 90 e con costi sociali e politici molto molto alti. Sono democrazie che stanno crescendo, in particolare quella polacca, sono democrazie che comunque presentano delle disfunzioni, ecco, diciamo così, di cui bisogna tenere, di cui bisogna prendere atto. Ci ho detto, l'Europa ha una sfida molto grande davanti, che è quella di tenere tutti insieme. Dal Consiglio d'Europa che c'è stato, mi sembra che questa sfida in parte si stia ancora giocando e il risultato è tutt'altro che prevedibile.
Work in progress, direbbe qualcuno. Grazie professore per essere stato con noi.
Grazie a loro. Grazie, buonasera.
A lei, buona serata. 20 e 29 minuti, ci fermiamo qui con questa puntata dell'Orizzonte delle 20, anche l'ultima di questo palinsesto che ora si prende una pausa durante le vacanze estive. Vi lascio dunque al resto della programmazione di Radio Popolare, ci risentiremo poi nelle prossime settimane. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero, grazie per essere stati con noi, ciao.